Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edelstein. Nello scorso incontro abbiamo terminato la lettura di Storia di una famiglia ebrea, l'autobiografia che Edith ha scritto tra il 1933 e il 1939, in cui ha narrato praticamente la storia della sua famiglia e di lei stessa fino al momento della laurea a Friburgo nel 1916. Abbiamo sempre affiancato questa lettura con il volume scritto da Susan Batzdorf, la nipote di Edith, figlia della sorella Edith, volume intitolato Zia Edith, eredità ebraica di una santa cattolica. Avevamo scelto questo volume perché forniva alcune nozioni complementari molto interessanti, alcune di conferma e comunque era una sorta di punto di vista ebraico equilibrato sulla zia Edith. Equilibrato perché Susan è rimasta ebrea, è cresciuta in una famiglia ebraica. Però, essendo legata affettivamente a Edith, non è caduta in alcuni estremismi cui purtroppo la figura di Edith è nata soggetta. Ecco, in questo volume c'è un capitolo, molto interessante, il capitolo 14, che vale la pena leggere. Lo faremo questa puntata e termineremo la puntata prossima con alcune note a margine. In questo capitolo ci sono dei paragrafi vari interessanti che toccano vari aspetti della figura di Edith. Ecco, continuiamo ad accoglierli come punti di vista complementari. Questo capitolo si intitola Leggendo tra le righe dell'autobiografia. E così Suzel scrive: Il volume di Edelstein, Storia di una famiglia ebrea, copre l'arco di anni tra la sua nascita nel 1891 fino a quando ricevette il suo dottorato nel 1916. Non intendeva narrare soltanto la propria storia, ma quella della sua famiglia, e narrarla il più veridicamente possibile. Ecco, primo paragrafo intitolato Una buona compagnia. Venni a conoscere zia Edith davvero meglio attraverso i racconti dei miei genitori. Edith è ricordata come affabile, una buona compagnia. Note distintive, il suo senso d'umore, il suo entusiasmo per la socievolezza e il divertimento. Sono evidenti nelle rime e scenette umoristiche che creò per gli eventi della sua famiglia e le parodie che inviava a giornali ricreativi e per le feste a scuola. La commediola scritta da zia Edith per le nozze dei miei genitori, in cui tre fra i miei cugini più grandi furono attori, è ancora ben ricordata e occasionalmente citata da loro. I fogli lisi di essa sono tuttora nei nostri archivi e le battute spiritose fanno ridere ancora oggi chi andasse a leggerle. Di questi tratti piuttosto poco nell'autobiografia di zia Edith appare. Ci appare piuttosto solenne, seria, un po' rigida, riluttante a lasciarsi andare anche poco. Non posso fare a meno di domandarmi se questa sia la vera Edith, o se non sia un'edizione riveduta e corretta da lei, creata in retrospettiva, nello sforzo di entrare nel ruolo della monaca contemplativa che ormai era diventata quando la maggior parte dell'opera era stata scritta. Se così fosse, dispiace, perché ci nasconde la Edelstein che gli amici della giovinezza e i compagni dei suoi anni studenteschi conobbero e amarono. Ella cambiò davvero così radicalmente, o scelse di enfatizzare quei tratti di se stessa che riteneva superiori, anche se meno genuini, a quegli aspetti anteriori? Giungere a conoscere questa personalità complessa è stata la mia ambizione nello studio dei suoi scritti autobiografici, cercando persino di leggere tra le righe. Il suo libro illumina diversi aspetti di Edelstein: la sua percezione di sé, il suo amore per la Germania, la passione per lo studio, il suo atteggiamento verso il giudaismo, il suo rapporto con gli uomini, il suo pensiero sulle donne e il suo amore per la propria famiglia, in particolar modo per sua madre. Un'autobiografia deve inevitabilmente incominciare da sé. Fondata sulla memoria e con quanta più obiettività l'autore può mettere insieme, si tradurrà in un onesto autoritratto, oppure in una presentazione modificata col cosmetico o in qualche altra maniera. Qui mi permetto una piccola nota a margine. Edith non ha sicuramente falsato la visione di sé a partire dal suo essere monaca contemplativa. Molto probabilmente era sì una persona gioviale, socievole, ma mentre ha scritto l'autobiografia ha scelto di scendere a un livello più profondo. L'autobiografia dice l'interiorità profonda di Edith, mentre questi aspetti di socievolezza fanno parte del suo carattere che sicuramente metteva in gioco nelle relazioni, ma non erano la sua intimità. Un secondo capitolo. Immagine di sé. Edelstein promise di descrivere e di criticare se stessa senza riserve, così come ogni altra persona, ma alcuni lettori ne ricevono un'impressione diversa. Edith si ritrae come una persona saggia, calma, serena, senza pregiudizi e perciò spesso consultata. I violenti scoppi di malumore della sua infanzia, la sua ambizione nel superare le sue compagne di scuola e pavoneggiare il suo sapere, tendendo a mantenere una distanza con la gente comune e di guardarla dall'alto del piolo elevato della propria superiorità intellettuale e morale, dice di averli successivamente dominati nella vita, citando la sua consapevolezza che è molto più importante essere buoni che dotti. Da un capo all'altro, il suo racconto ci informa come la primigenie debolezza e i difetti sparirono sotto l'influsso della sua crescente maturità, intuizione e conoscenza di sé. E qui cita un passo della biografia. Il mio atteggiamento nei confronti delle persone di me stessa era radicalmente cambiato. Per me non aveva più importanza avere sempre ragione e sopraffare l'avversario in ogni modo. E se avevo pur sempre uno sguardo penetrante per le debolezze degli altri, non lo adoperavo per colpirli nel loro punto debole, ma per averne riguardo. A suo tempo avevamo citato anche noi nelle nostre conversazioni proprio questo passo. Prosegue. Tuttavia, quando Edith descrive gli altri, non fa loro concessioni circa futuri cambiamenti. Sono ritratti con tutti i loro punti forti e debolezze, in modo statico e immutabile. Nella descrizione del suo servizio come crocerossina in un ospedale da campo durante la Prima Guerra Mondiale, dichiara il suo istintivo disgusto per le celebrazioni che avvenivano nel reparto. Quando il medico titolare le domanda se ci sarà alla festa, risponde asciutta: non ho nessuna intenzione di andare, dopotutto non conosco nemmeno questo signore. Certo, non era un modo per conquistare amici e avere influsso sulle persone. Andò a finire male, perché Edith beveva solo tè e il fulcro delle feste consisteva in pesanti bevute. Trovava difficile entrare nello spirito di tali eventi e si fece la reputazione di una persona un poco altezzosa. Anche qui una piccola nota a margine. Noi avevamo letto proprio questo atteggiamento di Edith come una coerenza morale, perché in realtà queste feste erano piuttosto degenerate. Se vi ricordate, avevamo raccontato proprio di quella infermiera a cui i medici avevano forzatamente aperto la bocca, costringendola a bere oltremodo. Ecco, allora forse non so se si tratta di essere persone altezzose. Forse non è Edith altezzosa, ma erano gli altri a essere di una levatura morale veramente miserrima. Ancora, alcuni lettori non conobbero personalmente Edith Stein e che debbono perciò formarsi un'opinione su di lei sulla base della sua autobiografia, potranno anche riceverne un'impressione poco favorevole. Una bisnipote, ad esempio, in una lettera che mi scrisse, sottolineò: "Spero che tu non ti offenderai, ma non credo che mi sarebbe piaciuta molto se l'avessi incontrata. Dai suoi scritti e da ciò che altre persone hanno detto, mi sembra una persona molto egocentrica, critica e intollerante." Edith si descrive come la preferita di sua madre. Parla di sé come l'ultima eredità di mio padre. E descrive come sua madre, dopo il lavoro, andasse diritta in camera di Edith. Di fatto, appare che la signora Auguste Stein avesse una preferenza per la sua figlia più piccola durante tutta la vita, ne assecondava ogni richiesta ed era generosa con lei nel sostegno finanziario. Tuttavia, ci lascia dubbiosi se questa vedova, mamma di 7 figli, avrebbe acconsentito ad un tale favoritismo. Era una donna molto quadrata, che avrebbe fatto del suo meglio per essere giusta con i suoi figli. Anche qui possiamo fare 2 note. Indubbiamente la signora Stein avrà avuto una preferenza per Edith, semplicemente perché era veramente l'ultima eredità del marito e perché Edith è stata quella che è cresciuta senza praticamente il ricordo del papà, perché il papà è morto che Edith aveva 2 anni. Quindi l'avrà sicuramente circondata di maggiori attenzioni. La seconda nota margine interessante che si potrebbe fare è che Edith si è sentita voluta bene dalla mamma. Quindi può darsi che la mamma abbia avuto una preferenza per lei, senza per questo togliere alcunché agli altri figli. Edith ha semplicemente percepito il bene della mamma. Con questo ci fermiamo un attimo per un breve intervallo musicale. Riprendiamo la lettura. Il terzo paragrafo dice: il rapporto di Edith con gli uomini. Nel capitolo in cui parla del matrimonio di sua sorella Erna, Edith allude più volte ad una crisi interiore, una specie di lotta spirituale, ma dal momento che il capitolo termina con la conclusione del banchetto di nozze, non veniamo mai a scoprire in che cosa realmente consistette questo conflitto. Si presentano spontaneamente diverse possibilità. Se il problema fosse stato di natura spirituale, allora avrebbe potuto riguardare la crescente affinità di Edith con la religione cristiana e il suo pensare a un'eventuale rottura con il giudaismo, sebbene ciò non accadrà di fatto fino al 1 gennaio 1922. L'altra possibilità è che la crisi fosse emotiva e personale. Uno degli uomini della sua vita era stato Hans Bieberstein, sebbene Edith fosse da sempre consapevole che egli e sua sorella Erna erano innamorati e profondamente dediti l'uno all'altro, e che lei, Edith, doveva starsene alla larga. Tuttavia, la finalizzazione del matrimonio fra Hans ed Erna potrebbe aver cristallizzato in lei sentimenti di rammarico. C'è la scena particolarmente significativa dell'ultimo ballo, che lei descrive a lungo con un certo pathos, pur cercando di trattenersi. È menzionato altrove in questo libro. I rapporti di Edith con i membri del sesso opposto non erano privi di difetti. Respinge dei flirt anche innocenti e lascia ai suoi compagni solo il ruolo di colleghi. Un qualsivoglia coinvolgimento romantico è fuori questione. Ogni volta che nomina del tempo trascorso in compagnia di un giovanotto, aggiunge subito che stava ragionando di filosofia. Rifiuta strenuamente l'insinuazione di sua mamma che una passeggiata dall'università verso casa con un compagno di università e successiva conversazione camminando avanti e indietro davanti a casa potesse essere un amoreggiare. Il suo primo cavaliere fu il suo cugino timido e introverso Franz Horowitz, il cui fratello gemello Hans, più estroverso, era affezionato ad Erna. Per un po' di tempo corteggiarono le due ragazze, ma poi il rapporto si allentò perché sembra che la famiglia Horowitz credesse nel principio dei due pesi e due misure, cioè di concedere all'uomo maggior libertà sessuale che alla donna, principio che le sorelle Stein non accettavano. Diversi altri incontri fra Edelstein e svariati conoscenti dell'altro sesso venivano severamente limitati a scelta di lei e non sfociarono in nulla. Eduard Metis, un compagno a Breslavia che scriveva recensioni per un giornale, una volta aveva scritto in modo frivolo su un argomento erotico. Ciò contrariò Edith ed ella lo sottopose a un imbarazzante interrogatorio, per capire se io avessi a che fare con una persona del tutto candida. Il povero ragazzo fu evidentemente messo alle strette, ma lei gli scrisse una lettera in cui diceva: ero abituata ad avere rapporti di cameratismo con i miei compagni di studi ed ero pronta a farlo anche con lui, ma doveva rinunciare a qualsiasi altra idea. La mia proposta venne accolta e il mio nuovo amico riuscì in modo sbalorditivo a reprimere l'inclinazione che andava germogliando in lui, malgrado ci incontrassimo quasi tutti i giorni all'università e lavorassimo molto insieme. Questo brano è riportato nella storia di una famiglia ebrea. Durante i suoi anni a Gottinga, Edith aveva parecchi amici maschi e pareva seria, cioè affezionata per davvero, di Hans Lips. Circa le sue prime impressioni di Lips, quando si incontrarono come compagni di università a Gottinga nel 1913, ella dice: Quello che mi colpiva di più era Hans Lips. Aveva 23 anni, ma sembrava molto più giovane. Era molto alto, slanciato ma forte. Il suo bel viso espressivo era fresco come quello di un bambino. Durante quell'estate non poteva prendere regolarmente parte alle riunioni serali, dal momento che era impegnato contemporaneamente nell'esame di conclusione del secondo biennio, con un lavoro sulla fitofisiologia e nella tesi di laurea in filosofia. Si dedicava allo studio della medicina e delle scienze naturali per riempire le ore in cui non poteva praticare la filosofia. Mentre inizialmente Edith lo descrive solo sotto il profilo del loro rapporto di studenti universitari, si sviluppò un'amicizia e durante il servizio militare di lui per la Prima Guerra Mondiale, nel 1915 Edith gli inviò dei pacchi. Un pacchetto inviatogli per posta militare poteva rendere felice Lips. Una volta scrisse: "Lei ha un'incredibile precisione di tiro nel riuscire a trovare esattamente ciò di cui ho bisogno." Erano cose molto diverse, ora una xilografia giapponese, ora un paio di trattati sulla teoria della relazione. Spesso soltanto buoni cioccolatini e altri dolciumi. Anche questo è un passo tratto dalla storia di una famiglia ebrea. Non si conservano le lettere di Hans Lips a Edith Stein e la sua reticenza in faccende personali le impedì di dischiudere i suoi sentimenti nei confronti di lui. Ma da una lettera di Edwin Conrad Martius, amica di Edith, sappiamo che ella teneva una foto del giovane sulla sua scrivania e che Edwin la interrogò al riguardo. Così la lettera. Amava Hans Lips, il fenomenologo che faceva parte del nostro gruppo e che diverrà poi un professore a tempo pieno a Francoforte e morirà come medico militare nella battaglia di San Pietroburgo. Sono anche sicura che lo avrebbe sposato se egli lo avesse voluto. Ma egli non voleva. Quando ciò fu assolutamente chiaro, ne parlai con lei, riguardo alla foto che, tutta sola, continuava a stare sulla sua piccola scrivania nella nostra casa a Berzabern. Le dissi che non mi sembrava giusto di abbandonarsi totalmente a Dio e di voler dedicare se stessi a lui e continuare a tenere sul tavolo la foto di un uomo che non ti ha voluto sposare. Ne fu assai turbata e poco dopo la foto scomparve dalla scrivania. Quando mi ricordai di tutto ciò, credo sia certo che nella sua vita questa profonda delusione contribuì non poco alla sua conversione e battesimo, e sì, anche alla vita claustrale. Tuttavia, lungi da me il pensare che tale delusione possa essere stato l'unico motivo della sua conversione, come il mondo potrebbe cinicamente presumere. Questa è la lettera, una lettera di Edwin Conrad Martius, scritta a Monsignor Oesterreicher. Continua Suzel: "Sebbene Hans Lips si fosse sposato nel 1923, Edith e lui rimasero amici e dopo la morte di sua moglie nel 1932, egli la chiese in sposa, ma ormai Edith disse che era troppo tardi, aveva trovato un'altra strada." Potremmo anche avanzare qualche ipotesi circa il rapporto fra Edith e il suo amico e compagno di fenomenologia Roman Ingarden, con cui ebbe una corrispondenza epistolare durata oltre 20 anni. 1917-1938. Le sue lettere trattano primariamente dei temi filosofici e del lavoro di ricerca di entrambi e contengono poco di carattere personale, con una sola eccezione, la lettera di Edith numero 25, datata 24 dicembre 1917, che comincia con il saluto "mio diletto". Questa breve lettera è seguita da uno strato ia da uno strano iato di oltre un mese di silenzio, o più probabilmente è la sola di una serie di lettere che è stata conservata. Con la lettera 26, datata 29 gennaio, ricominciano il tono più impersonale e le discussioni accademiche. È possibile che la chiave interpretativa del raffreddarsi della loro corrispondenza fosse contenuta in alcune lettere mancanti. Che vi fosse ad un certo momento un'altra dimensione nel loro rapporto appare evidente da una lettera che Edith scrisse ad Ingarden il 16 settembre 1919, congratulandolo per le sue nozze. In una lettera Edith dice: La mia amicizia per te, naturalmente, rimarrà immutata. Quanto all'altro aspetto che esisteva accanto ad essa, mi farà piacere se lo potrai seppellire del tutto in te ed anche bruciare quelle mie lettere che tu avessi ancora. Ci fermiamo ora per un altro breve intervallo musicale. Sono sicuramente molto interessanti questi due riferimenti di Suzel a Dance Lips e a Roman in Garden. Interessanti perché ci mostrano un aspetto molto femminile, molto umano di Edith che effettivamente emerge poco dalle pagine della storia di una famiglia ebrea. Perché questo? Ecco, forse perché Edith si era descritta come una ragazza dai sette sigilli, così l'aveva anche soprannominata il fratello, cioè una persona che con molta fatica mostra la sua interiorità, soprattutto quella profonda delle dinamiche affettive. Ecco, forse sarebbe interessante a questo punto aprire una parentesi più di taglio antropologico, cioè capire un po' lo stile di personalità di Edith. E quindi perché questo ci aiuta a non essere interpretativi, cioè a non leggere con i nostri parametri Edith, ma a partire da quella che è la struttura di personalità di Edith, cogliere il significato di alcuni suoi detti, di alcuni suoi silenzi, di alcune sue scelte. Ecco, forse la prossima volta perciò faremo una sospensione nella lettura di questo capitolo, apriamo questa parentesi più di tipo antropologico per poi ritornare alla conclusione di questo 14° capitolo. Ecco, per ora ci salutiamo e ci diamo appuntamento, come sempre, tra cui 2 settimane alla medesima ora. Questa conversazione può essere riascoltata scaricandola come al solito dal sito www.edistein.name. Grazie di cuore e arrivederci tra 2 settimane.